Dicevamo, oggi andiamo a parlare di nucleare perché, come vi dicevo, è uscita la mappa con i luoghi potenzialmente adatti per ospitare il futuro deposito di scorie nucleari nazionale. La carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, riassunta come CNAPI, è uscita pubblicamente dopo una lunga attesa la notte tra il 4 e il 5 gennaio. Dico una lunga attesa perché la rivelazione pubblica di questa carta da parte del Ministero dello Sviluppo e dell'Ambiente è un evento che attendevamo da veramente lunghissimo tempo, da almeno 5 anni. Chi ci ascolta da più o meno quell'età lì lo sa bene. Ne parlavamo già allora, però questo evento è sempre stato posticipato, probabilmente per paura di quale sarebbe stata la reazione popolare, non insomma comunque la reazione avversa di chi abita o gestisce i territori selezionati. While everything else is moving on at a speed you or they can't. E si è sempre aspettato un momento propizio per farla uscire, rasentando quasi il limite, diciamo, dei tempi sulla tabella di marcia per poter spostare le scorie presenti sul territorio nazionale a questo deposito più duraturo, diciamo, di lunga data. Penso che sicuramente l'attenzione mediatica in questo momento, completamente assorbita, completamente dedicata alla questione Covid e vaccini, possa aver fornito questo momento propizio. Infatti la notizia non è sempre passata, diciamo, nelle prime pagine dei giornali, spesso è stata un po' così, fatta passare un po' sottotono, approfittando appunto di questa distrazione di massa, di questo momento storico nel quale viviamo. Però appunto, a parte così un po' di speculazione sul perché è stata fatta uscire in questo momento qui, dicevamo che si è in ritardissimo sulla tabella di marcia per quanto riguarda la gestione delle scorie nucleari. La Sogin, che è appunto la società della gestione degli impianti nucleari, che ricordo ha sede a Roma in via Marsala 51/C, ha tenuto per anche troppo tempo nel proprio cassetto, tutelato, diciamo, dal segreto di Stato, questa carta. Che ora, insomma, potete anche tranquillamente consultare sul sito del Deposito Nazionale. Però in questa puntata andremo un po' a fondo nel vedere a che cosa serve questo deposito, che tipo di scorie dovrà stoccare, quali sono i luoghi idonei che sono stati selezionati per ospitarlo e come sarà fatto strutturalmente dal punto di vista architettonico, diciamo, e poi qual è il piano di persuasione mediatica e diffusa della Sogin, delle istituzioni e dei ministri italiani per far passare e far accettare questo tipo di nocività ai territori che lo dovranno ospitare, e poi insomma altre informazioni che possono essere interessanti su quando verrà messo in funzione, se mai verrà messo in costruzione anche solo. What's the best dog you ever had? What's the best dog you ever had?
Beh, direi che questa è una questione che interessa a tutti, è il minimo che si possa fare, perché effettivamente una nocività di questa portata è la prima volta che viene messa in campo in Italia. In Europa, come oramai ripetono a macchinetta tutti le persone insomma che hanno interesse affinché questo deposito nazionale venga costruito il prima possibile, in Europa appunto già tantissimi altri paesi ne hanno costruito uno, se non di più, come anche andremo a vedere. Mentre in Italia i punti di stoccaggio, che ci sono anche qui in Piemonte, lo sapete bene, che fino ad adesso hanno funzionato come appunto depositi momentanei, verranno teoricamente smantellati. Però insomma, su tutte le varie bugie che ci cercano di propinarci già proprio da adesso, dai primi giorni in cui questa carta è uscita, per cercare di tenere buono un po' le persone, cercare di convincerle che andrà tutto bene, tutte queste bugie cercheremo di analizzarle un po' a fondo per decostruire e cercare di guardare criticamente quello che sta succedendo. Allora, partiamo subito col sapere quanto costerà quest'opera, così giusto per farci del male subito. Allora, quest'opera prevede una spesa di circa 900 milioni di euro. In realtà le cifre sono molto molto diverse a seconda delle fonti da cui si prendono queste notizie, e quindi io vi vado a dire che più o meno la media potrebbe essere 1,5 miliardi. Poi cosa succede? Ovviamente la cifra iniziale dichiarata è sempre minore di quella che poi va a costituirsi man mano che passano gli anni, per motivi diversi, insomma un po' come è successo per il TAV e altre cose. E quello che è interessante notare è che una parte di questa grandissima cifra sarà prelevata anche dalle componenti della bolletta elettrica pagata da tutti noi che abbiamo una fornitura elettrica legale. E questo deposito di fatto a cosa servirà? Allora, questo deposito è sostanzialmente un mega sarcofago di scorie nucleari che dovrebbe contenere 78.000 metri cubi di rifiuti a bassa e media intensità. Di questi 78.000, ben 50.000 vengono dallo smantellamento appunto degli impianti nucleari italiani, quelli che vi dicevo presenti anche qui in Piemonte, e poi 28.000 sono invece quelli provenienti da tutti quei campi che ancora oggi, nonostante l'Italia non produca energia nucleare in sé, tutti quei campi appunto che producono comunque scorie nucleari. Stiamo parlando nello specifico del campo della ricerca medica, ricerca scientifica in generale, e dall'industria. Infatti gli utilizzi di materiale radioattivo in questi campi sono veramente i più svariati. difatti, per tutti coloro che ingenuamente credono che in Italia il pericolo del nucleare sia completamente debellato, hanno assolutamente torto, e questo si vede dalla quantità di scorie che vengono prodotte proprio da questi campi che ho prima citato. Per far capire di cosa parlo, facciamo giusto qualche esempio di applicazione di materiale radioattivo all'interno della medicina. All'interno delle applicazioni diagnostiche, ad esempio, viene utilizzato del materiale radioattivo per diagnosticare proprio alcune patologie specifiche, oppure anche delle applicazioni terapeutiche attraverso dei radiofarmaci che sono in grado di distruggere delle cellule cancerogene, e poi altre attività, insomma, di medicina specificatamente nucleare. Invece, per quanto riguarda l'applicazione industriale, ci sono diversi impieghi della radioattività in questo campo, ad esempio l'irraggiamento per sterilizzare biologicamente dei prodotti di medicina o delle derrate alimentari, oppure per applicazioni di radiometria, generatori di corrente e così via. Quindi un vero mondo nucleare dietro a queste applicazioni. Through the time. E i materiali radioattivi utilizzati di più sono il fosforo, lo zolfo, il trizio, il carbonio e lo iodio in forma non sigillata. E mando un saluto e un abbraccio a K, che scrive qui al telefono di Blackout: ci manchi. Tornando al discorso del nucleare, dicevamo questi metri cubi sono principalmente formati da materiale a basso o media attività, però temporaneamente questo deposito nazionale dovrebbe contenere anche 17.000 metri cubi di materiale ad alta attività, quindi oltre a 400 metri cubi molto pericolosi costituiti da combustibile non riprocessabile o da combustibili che sono stati in passato mandati in Francia e in Gran Bretagna, come sappiamo, ovviamente a pagamento, per essere riprocessati e che poi perdono la loro nocività dopo appena migliaia e migliaia di anni. L'aspetto della temporaneità dell'ospitare da parte del Deposito Nazionale questi migliaia di metri cubi di materiale ad alta attività è abbastanza interessante. Perché finché si parla appunto di materiale meno nocivo, con decadimento abbastanza breve, è una merda, è una nocività, però fa un po' meno paura. Mentre invece in questo caso qui, in cui il termine temporaneo è decisamente preoccupante, visto che anche i depositi attuali che in questo momento in Italia ci sono temporanei, ma sono andati avanti per decine di anni, non fa molto promettere bene su quali siano le tempistiche in cui questo materiale molto pericoloso verrà stoccato all'interno del deposito, perché teoricamente loro dicono questo deposito li ospita in maniera temporanea perché in futuro dovrebbe essere teoricamente trasferito in un deposito a parte, il cosiddetto deposito profondo, deposito geologico, che sarà un'opera in collaborazione con tutti gli stati dell'Unione Europea che producono rifiuti nucleari, e quindi dovrebbe essere qualcosa di comunitario, di super sicuro, avanzato tecnologicamente e così via, e quello ospiterà poi a lungo termine questo materiale ad alta attività. Però nel frattempo ce lo pupiamo noi, e sono insomma ben 17.000 metri cubi, quindi non pochi. Poi insomma l'Europa non è che sia proprio questa entità così stabile da poterci rassicurare sulle tempistiche, sulle modalità con cui questo secondo europeo deposito di scorie nucleari verrà fatto. Anzi, proprio riguardo alle tempistiche, ci siamo beccati dalla Commissione europea a fine ottobre scorso proprio una procedura di infrazione per il fatto che attualmente, come dicevamo, 31.000 metri cubi di rifiuti radioattivi sono stoccati da decine di anni in dei siti che non sono idonei alla permanenza di questo materiale sul lungo periodo. Quindi abbiamo già dimostrato di non essere capaci di gestire queste scorie in maniera adeguata. Passiamo ora a vedere quali sono i luoghi idonei identificati come tali da questa carta pubblicata 2 giorni fa. Allora, il processo di costruzione di questa mappa ha richiesto moltissimo tempo, forse più di quanto ha richiesto la sua pubblicazione. Comunque ha richiesto molto tempo perché i parametri selettivi per entrare a far parte di questa carta, che culo, sono assolutamente molto stretti. Però quello che è interessante è vedere quanto questi parametri non siano rispettati poi nei 67 quanti sono luoghi potenzialmente idonei segnati, nel senso che inizialmente si diceva tutta una serie di parametri, di, come si può dire, di criteri tendono ad escludere la maggior parte dei luoghi italiani, e quindi la selezione sarà molto fitta. Detto questo, invece, questi 67 luoghi sono ce ne sono diversi che non sono assolutamente fattibili, almeno dal mio punto di vista di totale profana, però rispetto, cioè basandomi su quello che dicevano loro all'inizio, no? Quindi quello che penso io è che probabilmente ci si voglia tenere un po' larghi, nel senso si voglia avere uno spettro di possibilità più ampio di quello che serve, probabilmente per così evitare di rimanere senza opzioni fattibili, no? Cerchiamo di inserire più punti possibile nella mappa, così che se anche qualcosa va storto e abbiamo magari anche delle opposizioni o degli ostacoli nel percorso per arrivare a dei luoghi che puntavamo di più, ci possiamo sempre rivolgere a questi luoghi che non sono sicuramente il massimo per quanto riguarda la sicurezza o i parametri prestabiliti, ma perlomeno abbiamo qualcosa. Dico questo perché appunto nel documento del 2014 l'ISPRA aveva identificato ben 28 tra criteri ad area di esclusione, in cui ad esempio si escludevano le isole perché i collegamenti per il trasporto del materiale sono difficili, ovviamente bisogna passare per le navi, traghetti. si escludevano le zone geologicamente instabili come zone vulcaniche, zone sismiche, zone soggette a frane, alluvioni e altre calamità di questo tipo, e poi si escludevano tutti i luoghi al di sopra dei 700 metri di altitudine, i luoghi che hanno una pendenza maggiore del 10%, bisognava stare almeno a distanza di 5 km dalla costa, non si poteva stare in zone carsiche, non si poteva stare vicino a sorgenti e parchi nazionali, luoghi di interesse naturalistico. Madonna, non riesco neanche a respirare da quanta roba c'è. Non si poteva stare troppo attaccati ai centri abitati, bisognava stare a meno un chilometro dalle autostrade, strade statali, linee ferroviarie, lontano da attività industriali, da dighe, aeroporti, poligoni militari e zone di sfruttamento minerario. Ora ditemi voi che cosa rimane nella penisola italiana se davvero si tengono in conto tutti questi parametri. E allora arrivano un paio di messaggi su questo argomento al 346-66-73-263, numero di cellulare di Blackout, dove ovviamente siete invitati a dire la vostra. Qualcuno dice, anzi Ale da Modena che salutiamo, dice: oltre al Covid ci dobbiamo beccare tutti i rifiuti radioattivi, così diventiamo tutti verdi e radioattivi. Sì, purtroppo quello che abbiamo prodotto, abbiamo mandato all'estero, comunque ritorna, ecco, non è che scompare. E questa è la più grande, l'aspetto più grave della nocività del nucleare, nel senso la non reversibilità della situazione grave e l'ingestibilità attuale delle scorie. E qualcuno giustamente ricorda che ci provarono a Scanzano Ionico in terra lucana nel 2003. Le proteste culminarono in una manifestazione di 100.000 persone e mollarono la presa. Ora ci riprovano, infatti uno dei siti, Carmagnola, si trova a 30 km da Torino. L'industria nucleare non molla nonostante Fukushima. Assolutamente vero, questo è un esempio storico che sicuramente ha dato da pensare agli stessi funzionari della Sogine, del Ministero per lo Sviluppo e dell'Ambiente. Proprio per questo probabilmente hanno tribolato e aspettato tanto per poter pubblicare la mappa di questi siti idonei. L'abbiamo visto, già si sono alzate diverse voci di protesta da parte non solo dei cittadini, ma anche di alcune figure istituzionali delle varie regioni nominate. E il nucleare continua a non mollare nonostante Fukushima e nonostante adesso il Giappone voglia riversare le scorie nucleari nel mare, quindi proprio dalla padella alla brace. Però ogni tipo di catastrofe che si verifica, o anche incidente cosiddetto, diciamo, voluto, non ferma la voracità evidentemente di questa industria, di questo grande mercato. Andiamo allora a vedere quali sono i vari siti che sono stati proposti all'interno di questa carta nazionale. I luoghi proposti dalla carta come potenzialmente idonei sono sparsi in diverse regioni d'Italia, sono anche divise per colori a seconda del grado di adeguatezza ad ospitare il deposito, ed è qui che ritornano i requisiti di cui abbiamo parlato prima. Per quanto riguarda il Piemonte, l'abbiamo visto sui giornali, ci sono due siti in provincia di Torino, belli colorati in verde smeraldo, significare che siamo veramente, veramente idonei. Quindi abbiamo detto, come ci ricordava l'ascoltatore, Carmagnola e anche un'area compresa tra Caluso, Mazzè e Rondissone. Poi ne abbiamo 6 in provincia di Alessandria, poi abbiamo la Toscana, il Lazio, la Puglia, la Basilicata, la Sardegna e la Sicilia. Ora, da questi dati è evidente che, ad esempio, la condizione per cui non si dovrebbe scegliere un'isola perché il deposito ha bisogno di una rete infrastrutturale e un movimento di trasporti assolutamente ingente, ecco che invece la Sardegna e la Sicilia vengono citate come opzioni di riserva, evidentemente, se qualcosa andasse storto o non si potesse fare in altri luoghi. Oltre al fatto che il parametro di rimanere lontani almeno un tot di chilometri da attività agricole, industriali, è assolutamente non è assolutamente seguibile, no? E quindi sono tutte delle formalità che poi di fatto vengono bypassate e su cui semplicemente ci passano sopra, e quindi ogni posto può essere eleggibile a luogo idoneo per il deposito. Addentriamoci adesso un po' nei dettagli di come sarà fatto strutturalmente questo deposito di scorie nucleari. Si tratterà di un'area di almeno 150 ettari, di cui 110 dedicati proprio al deposito in sé, che andremo a vedere poi nei dettagli di cosa si compone, e poi 40 ettari per il parco tecnologico, di cui parleremo più avanti. Sorrido perché appunto è un'altra opera che vive, diciamo, sulla retorica del greenwashing e del progresso e dello sviluppo senza fine. Allora, se vogliamo osservare il deposito nazionale da dentro, ci viene descritto come una struttura a strati in cui ci sono 3 barriere protettive più una copertura esterna fornita da questa collina artificiale che appunto dovrebbe attutire diciamo le infiltrazioni d'acqua e anche la radioattività, e poi una quarta barriera che è proprio formata dall'erba ricreata artificialmente sulla collina. Adesso per barriere, insomma, barriere è un termine un po' generico, no? Per barriere però si intende uno strato protettivo che dovrebbe assicurare l'isolamento dei rifiuti per almeno 300 anni, che è appunto il tempo di decadimento di queste sostanze. E sottolineo dovrebbe perché, come abbiamo visto, insomma, anche in età molto recente la sicurezza di strutture che contengono materiale radioattivo e nucleare non è assolutamente garantita mai, neanche nei paesi più altamente tecnologizzati. Andando un po' nei dettagli, il primo strato di questa struttura a cipolla sarà composto da delle strutture a forma cilindrica o di parallelepipedo costituite da contenitori metallici che contengono poi i rifiuti radioattivi al loro interno. Poi avviene un secondo strato che viene composto da sempre delle strutture, ma questa volta in calcestruzzo. E queste strutture a loro volta sono inserite in altre celle di calcestruzzo, il tutto coperto da questa famosa e splendente collina multistrato su cui non vediamo l'ora di fare i picnic. È proprio questa nucleo collina, diciamo la punta di diamante, l'emblema dell'impegno ambientale e paesaggistico della Sogin, che non lo so come dire, però pensa di poter far dimenticare a tutti che cosa c'è sotto, no? Semplicemente ricoprendo con delle piantine, dei prati qua e là, tutto questo deposito sarcofago di scorie nucleari, basta metterci del verde che fa sempre rilassatezza, fa sempre greenwashing, e a posto così, della serie occhio non vede, cuore non duole, bella storia. Un po' sulla scia di quelle discariche, appunto, non so se avete visto la puntata dei Simpson in cui c'è la discarica sotterrata dalla collina e ci sono loro che saltano sulla collina, vabbè, è abbastanza divertente. Comunque avete benissimo presente queste discariche ricoperte da colline, assolutamente artificiali, che non si può dire di tutto su di loro tranne che siano esteticamente in armonia con il paesaggio, a parte che la maggior parte delle volte sono di fianco alle autostrade, ma vabbè. Ricreare una situazione naturale a partire da un deposito di scorie è veramente l'assurdità in cui però tanta gente crede, ed effettivamente ci puntano molto sul far vedere che ci tengono a ricreare e ad andare in armonia con la natura. Passando invece a vedere che cosa sarà questo parco di ricerca che sorgerà sopra, viene citato come un centro di ricerca applicata e di formazione nel campo del decommissioning nucleare. Ovviamente anche qui i termini inglesi si sprecano per fare un po' più figo, e poi anche diciamo un centro di ricerca della gestione di rifiuti radioattivi e della radioprotezione, appunto con proprio una scuola di formazione interna che viene così spacciato come anche qui un luogo di integrazione tra tecnologia e natura, creato e ideato in nome della salvaguardia ambientale. Assolutamente un'assurdità. E penso che questo centro, questo parco scientifico sia un po' l'emblema, o comunque sia un bel esempio di come la ricerca scientifica e il progresso scientifico siano pronti a giustificare tutto, vengano usate per giustificare tutto, un po' come la medicina spesso, nel senso che anche una roba abominevole come un deposito di scorie nucleari sotto i piedi viene giustificato dal fatto che poi sopra ci fai della ricerca scientifica che fa del bene a tutti, è la nuova, insomma, religione del secolo. E lava via ogni peccato. Qualcuno al cellulare di Blackout dice: senza contare che, come diceva ieri mattina Maria, l'Italia sarebbe l'unico paese al mondo ad avere un deposito di stoccaggio unico. E ancora, ma quando quando sulla collinetta cresceranno quinquifogli alti un metro, magari a qualcuno qualche dubbio verrà. Sì, effettivamente la strategia italiana di mettere tutte le scorie in un unico posto effettivamente può anche essere un po' preoccupante. Detto questo, non ci auguriamo nemmeno che ce ne siano troppi sparsi per i nostri territori, comunque. Penso che il problema sia non solo i coinquifogli che crescono un metro sulla collina, ma che poi cominciano a invadere tutti i territori circostanti, dove appunto magari ci sono coltivazioni per uso alimentare di altro tipo. Per fare un esempio, ovviamente. Comunque è inutile che facciamo tanto le persone critiche, così, che vogliamo sempre dare contro a tutte queste nocività. La Sogin ha un vero e proprio piano di guerra per cercare di convincere le popolazioni e le istituzioni locali sul lungo periodo e anche addirittura a portarle ad autocandidarsi per poter ospitare il deposito nazionale. E questo piano è iniziato proprio l'altro ieri con la pubblicazione di questa carta dei luoghi potenzialmente idonei. Adesso parte un periodo di ben 2 mesi che comporta, diciamo, comincia con una consultazione iniziale e poi della carta, insomma un commento e una consultazione, e poi ci sarà successivamente, nei 4 mesi successivi, un seminario nazionale che darà vita alla fase di, come la chiamano loro, consultazione pubblica, no? Con la partecipazione trasparente di istituzioni, università, sindacati, enti locali, così colà, quando sappiamo benissimo che si tratta quasi sempre di una interpellanza pro forma, nel senso che probabilmente la Sogin e tutti loro, tutta la sua cricca, hanno già deciso o quasi quali sono i luoghi veramente candidabili per ospitare il deposito nazionale e stanno semplicemente cercando di, così, pulirsi un po' la faccia e far finta di essere interessati a sapere che cosa ne pensano i cittadini e gli enti locali. Comunque, dopo questi 6 mesi di finto interessamento verso le opinioni locali, ci sarà alla fine l'uscita di invece della CNAI, della Carta Nazionale delle Aree Idonee, senza il potenzialmente, stringiamo qua un po', perché comunque questa carta, come dicevo, presenterà anche chi tra i comuni stessi ha avuto una candidatura volontaria. Io veramente non so cosa dire sulla candidatura volontaria, fate voi, cioè silenzio stampa. E poi, una volta che sarà individuato il luogo fortunato, sono previsti 4 anni di lavoro, di lavori per realizzare effettivamente il deposito in sé. Ora, come dicevo prima, la cosa che vale per la spesa che serve per costruire questo tipo di mega opere vale anche per i tempi in cui queste mega opere si costruiscono, per cui se la speranza ottimistica è 4 anni di lavoro, insomma, io direi che almeno una decina ce ne vorranno. Cosa, insomma, che spero almeno che sia così, se, come spero, ci sarà anche un po' di resistenza dal basso. Comunque, comunque abbiamo già accennato a qual è la retorica e l'arma principale con cui cercherà la Sogin di anche il ministero di incentivare il territorio stabilito, comunque i territori addocchiati per poter costruire questo deposito, sostanzialmente quella, come dicevamo, della ricerca scientifica, delle ricompense in denaro e incentivi per i territori e poi, indovinate un po', la possibilità di posti di lavoro. Ancora una volta la retorica del lavoro, niente, ce la dobbiamo sopportare, ce la sopporteremo ancora a lungo perché esce ogni volta che c'è qualche nocività da far passare all'opinione pubblica positivamente, ed ecco qua che vengono promessi circa 4.000 lavoratori e posti di lavoro, insomma, all'anno. E devo dire che sui media principali, le testate giornalistiche principali del nostro paese, già da subito si vede che chi scrive questi articoli è decisamente dedicato e venduto alla causa del deposito nucleare, perché non si parla quasi mai dei possibili rischi, delle problematicità e così via, ma quasi sempre delle ricadute positive in termini di sviluppo economico e di incentivi monetari. Addirittura si parla di occasioni di crescita, prospettive di lavoro e di benessere, incredibile. Niente, io mi chiedo che tipo di benessere, che tipo di sviluppo può avere in mente una società che si occupa di rifiuti nucleari e che te li vuole piazzare così sotto casa. Should I answer no? Or far should I go? Should I jump through hoops in the January snow? I said bad, she said good, but I knew that she would. Money circles around me. La domanda ovviamente è retorica. Comunque la Sogin è stata anche così gentile da proporci già, informarci già su quali sono le modalità con cui i rifiuti nucleari verranno trasportati al deposito dai luoghi di stoccaggio attuale. Si parla, come sappiamo, principalmente di trasporto su strada con mezzi convenzionali, quindi camion, tir, auto articolati, così via. Tranne che per i rifiuti ad alta attività, vi ricordate quelle migliaia di tonne di metri cubi di alta attività che dovrebbero così soggiornare un po' nel deposito nazionale per poi essere portati da un'altra parte? Questi hanno bisogno, per la loro pericolosità, di essere mossi con dei trasporti eccezionali, molto probabilmente, essendo anche che insomma pesano molto, detta in parole povere, ci sarà bisogno in realtà di trasporto ferroviario oppure un mix, un po' di trasporto eccezionale su ruota e su rotaia. Vengono citate anche le navi come mezzo di trasporto per non far mica credere alle isole che sono del tutto escluse da questo piano d'azione, però in maniera decisamente più pacata e meno evidente. E come sappiamo, una delle varie forme di resistenza possibile a questo tipo di progetti è proprio quello di, insomma, individuare le infrastrutture su cui si muovono questi tipi di materiali e cercare di intercettarle, come è stato già fatto in passato. E riguardo proprio alla all'opposizione popolare, io quello che posso dire, quello che penso è che il momento di agire contro questa nocività sia assolutamente adesso, perché è proprio sulla prontezza e sulla forza di risposta popolare dal basso che si gioca anche la decisione di dove mettere il deposito tra tutti i luoghi citati. Come abbiamo detto, ce ne sono tanti possibili, alcuni più votati e altri meno, però il fatto che una popolazione locale, un territorio locale si ribelli contro questo tipo di scelta imposta dall'alto è una carta assolutamente da giocare e che potrebbe cambiare le sorti di quel territorio. Anche come è successo in passato, come ricordava prima l'ascoltatore. Devo dire che riguardo a questo la stampa ufficiale continua a gettare palate di fango, perché si parla dell'opposizione a forme di nocività come il nucleare, come il mero fenomeno del not in my backyard, no? Ovvero il non volere questo tipo di opere solo perché sono vicino a casa mia, solo perché toccano la mia vita personale, no? Però in realtà penso che le voci che insomma che si possono levare contro l'opposizione per l'opposizione ad una mostruosità come il nucleare, cioè, possono andare molto oltre questa rivendicazione individuale, semplicistica, no? ci si possa opporre a questa nocività, perché non si debba subire da nessuno in nessun luogo, non solo nel proprio cortile di casa. Però così, già da adesso, già a partire da 2 giorni dopo la pubblicazione di questa carta, si parla subito di questo fenomeno del not in my backyard, no? Del non volere appunto il nucleare dietro casa, per screditare e anche rendere un po' più ridicolo, un po' più effimero e superficiale tutto il contorno e il substrato di motivazioni invece politiche, rivendicazioni sociali di un certo tipo che vengono invece portate avanti dai movimenti di opposizione. Ora, qualcuno giustamente potrebbe replicare che sarebbe forse più costoso e anche più pericoloso continuare a mantenere i rifiuti che ci sono attuali, che ci sono adesso, nei depositi temporanei che, come abbiamo detto, non sono adatti sul lungo periodo, questo l'abbiamo capito. Quello che penso io è che, anche se in termini di rischio e di costi questa affermazione fosse vera, la questione rimane comunque anche nel momento in cui viene fatto un deposito nucleare nazionale nuovo, perché come si fa ad interpretare, cioè, la costruzione del deposito come una soluzione finale, no? Una soluzione al problema definitiva del nucleare in Italia, quando i rifiuti radioattivi continuano ogni giorno ad essere prodotti in quantità giganti. A me sembra l'ennesimo tentativo, l'ennesima rincorsa a cercare di mettere delle pezze insignificanti a dei disastri invece enormi, che non vengono mai risolti alla radice, e si continua invece a perseverare nell'errore. Se oggi anche si costruisce questo deposito, ma non si impone nessuna rinuncia all'utilizzo dei rifiuti di materiali nucleari in campi che, abbiamo detto, sono medici, sono scientifici, sono industriali, significa che tra un tot di anni, magari più avanti, ma tra un tot di anni il problema si ripresenterà esattamente come prima, e quindi non stiamo risolvendo assolutamente nulla. Il problema del nucleare è che il tempo di decadimento di queste scorie ad alta attività è talmente lungo che i rifiuti si accumuleranno senza essere smaltiti per lunghissimo tempo. Cioè, anche se si fanno 10 depositi nucleari, arriverà un momento in cui non ci sarà più abbastanza posto per stoccare tutto questo materiale. E finché continueranno ad essere necessari depositi ulteriori, come già appunto successo anche in diversi paesi europei. se l'unica maniera che conosciamo di gestire i rifiuti di adesso è quella di seppellirli sottoterra, perché viviamo in una società assolutamente irresponsabile che genera e gioca con i materiali nucleari senza saperli gestire, cioè, l'urgenza principale è quella di fermare la produzione nucleare ora in tutti i campi, così da non avere più a che fare con le scorie in futuro. È chiaro che quello che è stato fatto, quindi le scorie di adesso in qualche maniera devono essere gestite, ma se non si ferma la produzione di materiale nucleare, avremo continuamente una rincorsa al prossimo deposito. Invece sembra che al futuro, un po' più a lungo termine, ci possiamo pensare un'altra volta, ci penserà qualcun altro. Cioè, quante collinette verdi che fanno da sarcofago su tonnellate radioattive dovremo costruire e dovranno costruire le generazioni che verranno dopo di noi? E io penso che questa accusa di irresponsabilità verso la gestione delle scorie vecchie, che verrà mossa, diciamo, verso chi si opporrà alla costruzione di questo nuovo deposito, tacciandolo di, appunto, non vedere il problema del fatto che lo stoccaggio attuale non è sufficiente, non è adeguato, sarà una campagna fortissima, sarà qualcosa che verrà continuamente rinfacciato agli attivisti, però di fatto i veri responsabili sono coloro i quali il materiale nucleare lo stanno producendo e continuano a produrlo nonostante non lo sappiano gestire al momento in cui se ne devono sbarazzare, no? Lo producono adesso, lo producono in questo momento, in tutti i giorni dell'anno, senza avere un metodo di gestione di smaltimento sicuro. Quindi vogliamo vedere davvero chi sono gli responsabili in questa storia. Ed è ancora più evidente l'ipocrisia di una società, della società in cui viviamo, che si mette in bocca tantissime parole degne del più grande scrittore di retorica greenwashing, parole sulla sostenibilità ambientale, sulla crisi climatica, sulla volontà di arrivare a una svolta ecologica e una conversione ecologica e così via, e poi continua a incentivare e continua a produrre scorie di questo tipo, che insomma non ci sono parole per descrivere la pericolosità e la nocività che portano con sé.
You got you a race. Face to face. You got.